Benvenute e benvenuti a questa nostra analisi. Oggi, guarda, tocchiamo un nervo scoperto nel mondo open source, i codici di condotta. C'è un dibattito accesissimo, sai, e a riaccenderlo è stato un nome grosso, Eric S. Raymond, con una posizione, decisamente esplosiva. Per capirci meglio useremo due fonti principali. Prima, un post bello diretto, senza peli sulla lingua, proprio di Raymond, che si intitola «Codici di condotta». Un disastro open source. Molto chiaro, direi.
Eh sì, non lascia dubbi.
Lui riprende le parole di Raymond, ma cerca anche di, come dire, dare un contesto, un quadro più ampio, con uno sguardo anche critico. Quindi, cosa vogliamo fare oggi? Non è solo riportare opinioni, Vogliamo proprio andare a fondo dell'argomentazione di Raymond, che è quasi, rivoluzionaria, o forse reazionaria, vedremo. Perché per lui questi COC sono un fallimento totale. Perché spacca così tanto le opinioni. E poi, che impatto può avere tutto questo sulle comunità open source, che sono sì vivaci, ma anche, diciamocelo, complesse? Si tratta di capire una voce storica, una voce influente, che sfida le cose come stanno. Allora, dai, iniziamo a scavare.
Assolutamente. Però aspetta, prima di buttarci sulle critiche, magari un passo indietro è utile. Cosa sono sti codici di condotta esattamente?
Giusto, magari non tutti lo sanno nel dettaglio.
Beh, in pratica sono documenti, delle regole, diciamo, che dicono come ci si dovrebbe comportare dentro un progetto, una comunità online. E negli ultimi anni, guarda, sono spuntati come funghi.
Ah sì? Così diffusi?
Parecchio. Un sacco di progetti importanti li hanno adottati. Pensa al kernel Linux, per dirne uno enorme, ma anche Fedora, Debian. Persino linguaggi, tipo Python, non è una cosa di nicchia, ecco.
Capisco. Quindi è diventato quasi uno standard, dici? In ambienti di peso, tra l'altro.
Esattamente. E lo scopo, almeno quello dichiarato sulla carta, sembra nobile, no? Creare ambienti più sicuri, più rispettosi, dove tutti si sentano inclusi.
Cioè, definiscono cosa va bene dire e cosa no.
Sì. E cosa succede se qualcuno esagera, se ci sono molestie, comportamenti offensivi? Di solito mettono anche delle procedure per segnalare ste cose. E poi c'è l'argomento forte, sai? Dicono chi aiutano a far entrare più persone, specialmente da gruppi che magari in passato erano poco presenti nella tecnologia. L'idea è rendere tutto meno intimidatorio, forse?
Beh, l'intenzione sembra buona, non c'è che dire. Però è proprio qui, su questa pratica così diffusa e su queste intenzioni, che arriva la mazzata di Eric S. Raymond. ISR, come lo chiamano tutti. E ricordiamolo, magari per chi è più giovane, non stiamo parlando di uno qualunque.
No.
È l'autore di La cattedrale e il bazar, un testo fondamentale che ha cambiato il modo di pensare l'open source per tantissimi. Una figura quasi leggendaria, insomma.
E lui lo sa, sa di avere un certo peso. Infatti il suo post inizia in un modo quasi teatrale. Dice proprio di voler rivendicare ogni briciola di autorità che pensa di avere.
Addirittura?
Sì, come figura chiave che ha, diciamo, scoperto e scritto le regole non scritte dell'open source. E lo fa proprio per parlare di questo. È come se dicesse, state a sentire me, che sta roba la conosco bene e ho il diritto di parlarne.
Caspita. Un modo per mettere subito le cose in chiaro. Segnala che per lui è una questione cruciale. Ed è qui che la faccenda si fa, davvero interessante.
Decisamente.
Perché la sua tesi è brutale, senza giri di parole. Li chiama un disastro. Punto. Anzi, peggio, una sorta di follia sociale contagiosa.
Mamma mia.
Secondo lui, l'effetto vero di questi codici non è per niente migliorare l'ambiente o il rispetto. Al contrario, generano drammi, politica, maldicenze. Tutta roba negativa.
Il succo della sua critica è che tutto questo, chiamiamolo rumore, questa politica interna, alla fine ostacola la cosa più importante per lui.
Che sarebbe?
Il lavoro utile. Cioè, scrivere codice, migliorare il software, fare progressi tecnici. Lui vede i COC come una specie di intralcio, una burocrazia sociale che distrae dalla missione principale del progetto.
Quindi per lui non solo non funzionano per lo scopo dichiarato,
esatto,
ma sono proprio controproducenti. Fanno più danno che altro. Un fallimento totale, insomma.
Proprio così. Un fallimento su tutta la linea. E non è che lo dice così a caso. Lo lega a un periodo preciso. Parla di 10 anni di drammi e idiozie.
10 anni?
Sì, che lui collega direttamente all'arrivo e all'applicazione dei COC. È una condanna forte, basata su quella che lui ritiene un'osservazione lunga, consolidata nel tempo.
Beh, 10 anni nel mondo digitale sono un'era geologica. È una valutazione storica pesante la sua. E immagino che da una diagnosi così nera vengano fuori proposte altrettanto radicali, no?
Esatto. Non suggerisce certo di limare qualche regola quella.
Beh, lo immaginavo.
No, no. La sua ricetta è drastica. Primo punto. Se un progetto non ha un codice di condotta, non deve assolutamente adottarlo. Mai.
Ok, chiaro.
Secondo. Se invece ce l'ha già, deve buttarlo via. Toglierlo di mezzo completamente. Non modificarlo, eh? Cancellato.
Cancellare tutto? Ma eliminare completamente le regole formali sul comportamento. E perché? Cos'ha contro queste regole in modo così totale?
Perché secondo ESR, alla prova dei fatti, nella pratica quotidiana, questi codici servono solo a una cosa.
E sarebbe?
Dare un'arma in mano a quelli che lui chiama, senza tanti complimenti, seminatori di zizzania o mestatori, l'originale inglese più colorito, diciamo.
Capisco. Gente che crea problemi, insomma.
Esatto. Individui che, per come la vede lui, non hanno nessun interesse a collaborare veramente. Usano le regole per creare litigi, per attaccare altri membri della comunità o magari per guadagnare potere sfruttando proprio la burocrazia creata dal COC.
Quindi l'opposto dell'intenzione originale. Non uno scudo per proteggere.
No.
Ma una spada per chi vuole manipolare.
Proprio così. Strumenti perfetti per le lotte di potere interne, mascherate magari da preoccupazioni etiche, di comportamento. E c'è di più. Pensa a quando un progetto, magari per motivi esterni, che so, lo chiede uno sponsor o ci sono obblighi legali.
Deve averlo per forza un COC.
Esatto, deve averlo formalmente. Beh, anche lì SIR ha una soluzione, quasi una presa in giro.
Sentiamo.
Dice, prendete tutto il documento, che spesso è lungo, pieno di dettagli, no? E sostituitalo con una frase, una sola. Secca.
Una frase. E quale sarebbe?
Qualcosa tipo, chi risulta più fastidioso nel lavoro di quanto giustifichino i contributi verrà espulso. Fine.
Caspita!
Nota l'approccio. Ultra pragmatico. L'unico metro è il rapporto costo-beneficio per il progetto. Crei più problemi che contributi utili fuori. Senza stare a discutere di morale, di comportamento astratto. È quasi selezione naturale applicata alla comunità. Resta chi è utile e non rompe troppo le scatole al lavoro. E la formula è apposta in personale, quasi da algoritmo.
Un approccio che sicuramente farà discutere parecchio. Mette da parte completamente tutto il discorso sull'inclusività, sui valori.
Totalmente. E c'è un altro avvertimento interessante che fa SR. Mette in guardia da una tentazione molto comune.
Quale?
Quella di rendere i COC sempre più specifici, più dettagliati. Cercare di prevedere ogni minima cosa, ogni caso possibile. Lui dice, errore gravissimo.
Davvero? Ma uno penserebbe, più è specifico, più è chiaro, no? Meno dubbi.
E invece lui dice il contrario. Più un codice è pieno di dettagli, più offre, come li chiama, superfici di controllo. Appigli, cavilli, che i seminatori di zizzania possono usare per rigirare le cose a loro vantaggio.
Ah, capisco.
Ogni regoletta diventa un'arma potenziale, per accuse inventate, per bloccare tutto, per far diventare un nulla un dramma procedurale infinito. Quindi il paradosso è che la specificità non dà sicurezza, ma crea vulnerabilità. È un'idea forte, no? La troppa definizione diventa un punto debole.
È un punto di vista radicale, non c'è dubbio. Però attenzione, c'è una cosa che ESR stesso chiarisce, per non farsi fraintendere completamente.
Giusto, va precisato.
Non sta dicendo siate maleducati o create un ambiente ostile. Lo scrive proprio nero su bianco. Sì, dovremmo cercare di essere gentili gli uni con gli altri. Quindi non è che vuole comunità tossiche per principio.
Corretto. Non è un attacco alla gentilezza in sé. Il suo problema è un altro.
È l'abuso del concetto di gentilezza, esatto.
Esatto. Quello è il punto chiave. Lui dice, bisogna essere spietati e senza pietà con chi prende l'appello alla gentilezza, il famoso be nice, e lo trasforma in un'arma.
Cioè, chi usa le accuse di mancanza di gentilezza o le regole del Code of COC non per migliorare le cose, ma...
Ma per attaccare qualcuno che non gli piace, per zittire opinioni diverse o semplicemente per creare casino e trarne vantaggio. ESR dice, essere indulgenti con questa gente, magari proprio per sembrare gentili a tutti i costi, è un disastro. Fa solo peggiorare le cose e danneggia chi lavora sul serio.
È una distinzione importante, questa. tra promuovere un comportamento positivo e invece permettere che l'idea stessa di quel comportamento venga usata come un'arma.
Una distinzione fondamentale. Ed è proprio su questo terreno scivoloso che si muove l'analisi di Saurabh Rudra nell'articolo su ITSFOS. Rudra, infatti, non butta via completamente le preoccupazioni di ESR.
Ah, quindi un po' lo capisce. Trova che ci sia del vero nella critica di Raymond?
Sì, Rudra mostra di capire la paura che le regole, anche quelle nate con le migliori intenzioni del mondo, possano essere, abusate. Lo dice chiaramente. C'è il rischio che persone manipolatrici, lui usa l'espressione tipi narcisisti, sfruttino i COC per i loro fini, finendo per danneggiare proprio la comunità che quelle regole dovevano proteggere. Quindi l'allarme di ISR sull'abuso non viene visto come una paranoia campata in aria.
Però immagino non sia d'accordo sulla soluzione finale, sull'abolizione totale.
No, per niente. È qui che le strade si dividono nettamente. Rudra critica forte la proposta di buttare via tutto.
E la sua argomentazione è molto pratica.
Cioè?
Dice, ma scusate, un ecosistema come l'open source, che è enorme, complesso, con gente da tutto il mondo, se lo lasci senza nessuna regola formale, senza un modo strutturato per gestire i litigi, i comportamenti problematici, cosa succede? Rischia di finire nel caos totale. Si passerebbe da un estremo all'altro, praticamente.
Esatto. Dal rischio di una burocrazia che può essere manipolata all'estremo opposto, il vuoto totale di strutture.
Che potrebbe fare altrettanti danni, se non di più.
Una specie di Far West digitale, dove magari vincono altre logiche non necessariamente migliori.
Proprio così. Non è detto che senza regole l'ambiente diventi automaticamente produttivo o sereno. Magari favorisce altri tipi di prepotenze o dinamiche di potere nascoste. Per questo Rudra punta a cercare un equilibrio. Che ammette essere difficile, eh?
Ok, quindi non eliminare le regole.
No.
Ma stare molto, molto più attenti a come vengono applicate.
E come si fa a raggiungere questo equilibrio, secondo lui? C'è una ricetta?
Più che una ricetta, indica una direzione. Dice che la chiave sta nelle persone. Le persone che hanno il compito di far rispettare queste regole. Non basta avere il documento, il COC. Serve che chi lo applichi sia gente con comprensione interpersonale, la chiama così.
Gente che capisce le persone, le situazioni.
Esatto. Capace di leggere tra le righe, di distinguere una critica magari dura ma costruttiva da un attacco personale. Un errore fatto in buona fede da un comportamento fatto apposta per danneggiare. Persone che non applichino le regole come dei robot, in modo cieco, burocratico, ma che usino il giudizio, la sensibilità, che tengano conto del contesto. E questo, capisci, solleva una questione enorme.
Immagino.
Come fai a bilanciare la protezione che le regole dovrebbero dare con il rischio, concreto, che le regole stesse diventino un problema? È una sfida pazzesca.
Quindi, se vogliamo riassumere un po' le posizioni che abbiamo visto emergere da queste fonti, da una parte c'è la visione estrema di Eric Raymond. I codici di condotta sono un disastro, fanno solo danni, creano conflitti, sono un regalo ai manipolatori. Soluzione: via tutto, abolisce.
Taglio netto.
Dall'altra, una posizione più, diciamo, moderata, quella di Saurabh Rudra. Lui dice, ok, capisco i pericoli che vede ESR, sono reali, però eliminare ogni struttura è peggio, porta al caos. La soluzione? Tenere delle regole, ma metterle in mano a persone capaci, sensibili, che sappiano trovare un equilibrio difficilissimo.
Proprio così.
Due visioni quasi agli antipodi su come gestire la complessità dei rapporti umani in questi ambienti di collaborazione digitale. E tutto questo inevitabilmente ci porta a una riflessione finale, no? Uno spunto magari per chi ci ascolta.
Se teniamo conto della forza delle critiche di ESR contro i COC, ma anche delle preoccupazioni di Rudra sul caos che verrebbe senza regole, la domanda sorge spontanea.
Quale sarebbe?
Ma come può una comunità digitale, specialmente quelle enormi, globali, piene di culture diverse come quelle dell'open source, come può riuscire a fare due cose insieme? Cioè, da un lato, promuovere una collaborazione che sia efficace, che produca risultati, e dall'altro, creare un ambiente che sia davvero inclusivo, rispettoso, per tutti. Ma, e qui sta il punto, minimizzando quel rischio che ESR ci sbatte in faccia, che le regole nate per proteggere diventino poi armi per litigare, per escludere, per creare drammi inutili.
Bella domanda.
Esiste un modello, un modo di governare queste comunità che vada oltre questa scelta secca. O nessuna regola, col rischio del caos e della prepotenza, oppure codici dettagliatissimi che, come dice Raymond, rischiano poi di diventare essi stessi un problema, facili da manipolare. È una sfida aperta, sai, un vero nodo gordiano per il futuro della collaborazione online. E queste fonti ce lo mettono davanti con una forza incredibile.